Le 8 e 39 minuti, un Prince dannata, quello di Around the World in a Day, un piccolo classico di quel periodo, come Raspberry Beret nel disco che fu il più psichedelico di Prince, un Prince che è stato protagonista del album della settimana di Radio Popolare, un album inedito uscito dopo la scomparsa del super genio di Minneapolis. Io adesso stavo indugiando sulle musiche, le vicende personali di Prince, perché non riuscivamo a collegarci con il professor Andrea Di Stefano, però forse invece sì. Pronto? Proviamo a vedere se l'abbiamo recuperato.
Pronto, sono qua.
Oh, ce l'abbiamo fatta. Si fermi un secondo, perché prima di entrare nel merito ho bisogno di dare una spiegazione a tutti quanti gli ascoltatori, perché al termine del Demone del Tardi ho annunciato che stavo per dare la linea e che ero pronta a dare la linea al GR delle 8.30 condotto da Sara Milanese, e poi gli ascoltatori hanno sentito il GR e hanno detto: ma non è Sara Milanese, ma è Andrea Monti, che gaffe, che errore. Attenzione, attenzione ascoltatori, perché vi rivelo una cosa, e che è anche una bella sorpresa: in realtà era proprio Sara Milanese che imitava Andrea Monti, perché Sara, oltre ad essere un'ottima professionista, una brava giornalista, è anche una straordinaria imitatrice, ed è capitato più volte che in assenza di altri colleghi che potessero andare in onda, fosse proprio Sara ad imitare, in questo caso Andrea Monti, ma è capitato anche con il Demone del Tardi, e ho quasi il dubbio che al telefono con me non ci sia il professor Di Stefano, che non riuscivamo a trovare, ma ci sia proprio lei, Sara Milanese, nella straordinaria imitazione del professor Di Stefano. Sara, come va?
Non è così, sono io.
Ma sai che è identico? Cioè lo fai veramente bene.
Sì, certo. Il problema è che non si tratta di Sara Milanese, ma di Andrea Di Stefano.
No, ma è impressionante la somiglianza. Cioè, sembri veramente Andrea Di Stefano. Ascolta, ma quanto ti sei dovuta esercitare per riuscire a fare la voce identica a quella di Andrea?
Lo faccio da sempre.
No, capisco che sia, come dire, un talento naturale, però immagino che ci voglia anche dell'esercizio, perché anche Gigi Sabani, per citare un grande imitatore della storia, raccontava di aver fatto anni e anni di esercizio, così come Fabio Fazio, e devo dire che nella storia dell'imitazione italiana sono poche le imitatrici così brave come Sara. Senti Sara, adesso poi dobbiamo cominciare la puntata del giorno delle locuste, quindi ti chiedo solamente una cosa: cosa si prova ad essere donna come te in un mondo come quello dell'imitazione così popolato da tante figure maschili?
Non so, si soffre molto.
Si soffre molto. Va bene. Grazie a Sara Milanese, bravissima, veramente straordinaria nell'imitazione del professor Andrea Di Stefano. Io faccio partire la sigla adesso e poi chiamiamo Andrea Di Stefano quello vero per una nuova puntata del giorno delle locuste. E allora, alle 8:44 minuti, eccoci qua, stanno arrivando tantissimi complimenti, commenti entusiasti per l'imitazione di Sara e le sue capacità vocali mimetiche che l'hanno portata a interpretare in modo magistrale il professor Di Stefano. Adesso abbiamo con noi il professor Di Stefano, quello vero, ha ascoltato l'imitazione che ha fatto Sara, straordinaria.
Straordinaria, sì, straordinaria.
Non ha paura che magari possa chiamare, che ne so, cioè qualcuno di Stellantis spacciandosi per lei e facendogli complimenti, così rovinandole un po' la reputazione?
Ma no, assolutamente, nessun
perché,
problema.
Ah, perché è una collega molto corretta, bravissima come imitatrice, ma molto corretta. Allora, professore, benvenuto, bentornato. Abbiamo utilizzato la puntata del Demone del Tardi per sostanzialmente lanciarle la volata, perché ieri hanno cominciato a circolare le prime bozze di quello che sarà, vedremo poi se verrà confermato in questi termini, il recovery plan, e oggi sui giornali ci sono diverse chiavi di lettura a proposito. Non so se ha visto invece la sovracopertina del Foglio di questa mattina, che invece di concentrarsi sulle bozze del piano ha riportato integralmente quella che dovrebbe essere l'introduzione scritta da Draghi al piano di ripresa e resilienza. Le è capitato di guardarlo oppure no?
Sì, certo, assolutamente sì.
Ecco, al di là
di guardarlo.
Ecco, poi parleremo, adesso entreremo nel merito del piano, delle scelte, degli elementi di continuità e discontinuità rispetto al piano precedente. Devo dire che colpisce nella lettura di quell'introduzione la fotografia impietosa dello stato dell'economia italiana e del lavoro in Italia, così come Draghi l'ha rappresentata. È una rappresentazione fedele quella che dà?
Sul lato dell'economia sicuramente sì, non direi che non è particolarmente impietosa, perché i numeri sono effettivamente...
E i numeri sono imbarazzanti se li si leggono.
Ah sì, certo, però sono noti.
No, certo, sì. Non che sia una sorpresa. Sì. Messi incolonnati tutti insieme, devo dire che però impressionano.
soprattutto sì, quelli dati stracci noti che riguardano, come dire, il drammatico calo della produttività di tutti i fattori tipici italiani. Purtroppo questi sono dati noti, il fatto che dal 1999 al 2019 il PIL per ora lavorato in Italia è cresciuto del 4,2%, mentre in Francia e Germania è aumentato rispettivamente del 21,2% e del 21,3%. Quindi questi che Draghi sceglie deliberatamente ovviamente di citare sono effettivamente da sempre conosciuti come i nodi strutturali italiani. Dopodiché quello che manca, almeno leggendo il testo che il Presidente del Consiglio porterà probabilmente alle Camere, perché sembra che questo sia la bozza del suo discorso di presentazione del PNRR alle Camere, la risposta non sembra che sia commisurata alla sfida, nel senso che il piano, così come è stato delineato e come sta circolando, abbiamo visto anche i PowerPoint di 25 cartelle che verrà presentato oggi al Consiglio dei Ministri dal MEF, non sembra in grado di dare una risposta a questo nodo, che effettivamente è il nodo più strutturale e più drammatico dal punto di vista competitivo del paese, che non riguarda tanto la capacità dei lavoratori, che è il rischio che tra le righe si possa interpretare nella lettura di Draghi una responsabilità nel corpo dei lavoratori, ma è invece un nodo come dire, di arretratezza infrastrutturale del paese, che solo in parte viene affrontato col PNR.
Ecco, come dicevo, oggi sono diverse le valutazioni che vengono date a queste anticipazioni. Scorrendo i giornali, c'è chi esulta, c'è chi è più perplesso. Intanto vediamo quelle che sono le modifiche rispetto alla bozza di piano che era stata ereditata da Draghi quando si è insediato. Ci sono, non ci sono, continuità, discontinuità, che ne sta venendo fuori?
Ma no, alcune modifiche sostanziali ci sono, senza alcun... la più rilevante è sicuramente la riduzione, diciamo, delle voci di finanziamento per quanto riguardano l'intervento sul famoso super bonus edilizio, che è più che dimezzato, e anche spostato, larga parte di quelle risorse vengono spostate dal settore pubblico all'edilizia privata. Questo è uno degli elementi che si evidenzia maggiormente. C'è senza alcun dubbio un incremento nel saldo complessivo delle voci che riguardano il mondo delle imprese. A una primissima lettura viene fuori quasi 50 miliardi in più dedicato alle imprese in senso diretto, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione, che cresce in modo consistente, ma anche per alcuni progetti specifici. Per esempio è saltato fuori un piano sull'agrifotovoltaico da ben 2,1 miliardi che non compariva nella versione, diciamo, Conte del recovery. Scende di fatto un po' la parte sulla transizione ecologica, nonostante gli slogan e le scelte che vengono fatte da alcuni quotidiani, penso Repubblica, che addirittura
Repubblica oggi ha il piano verde di Draghi, così crescerà l'Italia. Quattro pagine dedicate all'argomento, più la postilla di raccordo con l'impegno di Biden al vertice sul clima.
In realtà questo piano verde non si vede, perché scende la cifra complessiva, siamo al 38%, quindi un pochino sotto la soglia del 39% che era quella che era stata fissata dall'Unione, e soprattutto questa parte del piano verde si basa, come ben racconta la stessa Repubblica, pagina 4, in grandi investimenti delle grandi imprese pubbliche e private del paese. È significativo che nella pagina 4 appunto di Repubblica vi ritrovate assieme Eni, Terna, Snam, Enel e Stellantis, cioè il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, cioè tra appunto Fiat e Peugeot. Piani che per esempio non erano nella prima bozza del recovery. Per esempio c'è un grosso investimento sulle cosiddette smart grid, cioè sui piani per l'elettrificazione, in particolare l'elettrodotto dalla Tunisia alla Sicilia e il Tyrrhenian Link tra Sicilia, Sardegna e Campania, questi sono buoni investimenti senza alcun dubbio, che però non erano presenti nella prima versione del PNRR perché facevano parte dei piani industriali della stessa Terna, che lo ricordiamo è sì una società quotata ma controllata ampiamente dallo Stato e gestisce un sostanziale assoluto monopolio che è la rete ad alta tensione. Mancano però gli interventi infrastrutturali, non si capisce da questo punto di vista dove siano, per esempio dove possa esserci la spinta sulle energie rinnovabili, che manca completamente dal piano e invece ricompare ben staffato il progetto molto discusso, di cui abbiamo parlato più volte, dell'ENI per il sequestro della CO2 e l'inserimento della CO2 nelle cavità sottomarine del Mar Adriatico, un progetto che fa molto discutere e che è anche molto discutibile dal punto di vista economico, oltre che dal punto di vista ambientale.
La volta scorsa mi ricordo che lamentava l'assenza delle cosiddette riforme di sistema. Nella introduzione di cui abbiamo parlato, che oggi viene riportata dal Foglio, Draghi dice: il governo intende attuare 4 importanti riforme di contesto: pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza. Sono previste e poi è prevista anche una riforma fiscale. Diciamo che, come dire, siamo sul piano intenzionale, non si entra nel merito.
Titoli,
è anche normale che non si entri nel merito in una introduzione, però come dire, siamo ancora nel campo del generico e dell'intenzione. Su questo restano ancora tutti i punti interrogativi del caso.
Secondo me siamo veramente sul piano dei titoli. Vi faccio un esempio: nel documento appunto che abbiamo visionato, che è la presentazione appunto del MEF al Consiglio dei Ministri che si dovrebbe tenere oggi, sulle riforme ci sono praticamente sole tre slide sostanzialmente, che sono sommariamente molto ben strutturate, e qui si vede forse la manina di della McKinsey. Sono ben strutturate sui titoli, ma non mancano completamente sulla sostanza. Si parla di una digitalizzazione dell'amministrazione pubblica su accesso, buona amministrazione e competenze. Si fa riferimento a investimenti, diciamo che sono quelli scontati, distribuiti tra grandi, medie e piccole amministrazioni, non c'è una indicazione specifica di vera e propria riforma dell'amministrazione, se non appunto attraverso il titolo della digitalizzazione. Lo stesso, o peggio ancora, dicasi per la giustizia, perché sulla giustizia si mettono due voci, due leve: digitalizzazione, riorganizzazione e revisione del quadro normativo e procedurale, ma non c'è nessuna indicazione concreta se non l'aumento del ricorso a procedura di mediazione alternativa ai processi, che peraltro è già molto, come dire, perseguito in diverse sedi. Manca per esempio in questo specifico, ci si sarebbe aspettato da un governo come il governo Draghi, la proposta di dare vita alle sezioni industriali del diritto civile, come in molti paesi europei, lo ricordiamo. Questa è una delle differenze sostanziali, per esempio, della normativa e della struttura, diciamo, del sistema giuridico in Germania, Francia e Italia. Esistono delle corti dedicate e delle linee dedicate per quanto riguarda i contenziosi, ovviamente di giustizia civile, che riguardano le imprese, che rendono molto più rapido e anche molto più competenti il sistema di valutazione e di decisione della giustizia. Questo manca completamente, perché si rimanda sempre tutto a questi slogan. E poi manca completamente la questione della riforma fiscale. Oggi il Foglio gioca un po' su questo, bisogna dire la verità, nel senso che pubblica 3 schede che riguardano proprio il tema delle cosiddette presunte riforme, ma anche in questo caso, nonostante il titolo roboante, non si vede una vera e propria indicazione precisa su quella che sembra la riforma più importante, che è quella fiscale, che era quella che era anche stata richiesta da Bruxelles.
Si fermi qua, perché abbiamo poco più di un minuto al termine della prima parte del giorno delle locuste, e vedo che lei ipotizza due piani di bocciatura, un rischio di bocciatura del pacchetto Green e poi un'intenzione di farsi bocciare la proposta per una cabina di regia a Palazzo Chigi. Ci spiega rapidamente queste due bocciature all'orizzonte che hanno caratteristiche e ambiti diversi?
Ma il primo riguarda la quota, non tanto nel merito, perché purtroppo come dire, lo storytelling sull'idrogeno come soluzione per la transizione va bene anche a Bruxelles, perché va benissimo anche per la Germania e la Francia, anzi per la Francia pure ci si aggiunge il nucleare. La seconda invece è quella sulla questione della governance. Nel documento ufficiale si parla ancora del fatto che la governance del piano dovrebbe essere affidata ai singoli ministeri. L'impressione netta è che questa ipotesi non possa andare bene a Bruxelles, perché troppo general generica e troppo distante dai controlli che desidera la Commissione, e quindi una bocciatura potrebbe permettere poi a Palazzo Chigi di avvocare a sé la cabina di regia con tutto il supporto dei consulenti che più volte si è delineato e si è ipotizzato in queste ultime settimane.
Abbiamo capito già la scorsa settimana che l'idrogeno è l'ultimo dei suoi grandi arcinemici. Proprio ieri il Foglio titolava con un virgolettato di Cesa dell'UDC che aveva detto che l'ossigeno è Dio, per lei invece l'idrogeno è Satana, invece
il diavolo
in persona. Siamo arrivati al termine della prima parte del giorno delle locuste. Prima di andare in pubblicità, però, professor Di Stefano, riveliamo che anche lei è uno straordinario imitatore e quindi può chiudere questa prima parte, visto che poi riapriremo con il primo piano trasmesso ufficialmente alla UE, che è quello del Portogallo. Chiuda facendo l'imitazione quella bellissima del premier portoghese.
Non la saprei, cioè è un piano doloroso.
Ma cos'è? Ma questo è Beruschi, non è il premier portoghese.
Certo,
ma se la poteva cavare
improvvisato così.
Se la poteva cavare facile, tanto nessuno sa come è la voce del premier portoghese. Quindi bastava ci metteva dentro tre parole lusitane e via.
Non lo so, lusitano.
Ma chi se ne frega?
Cioè, in modo difficile.
Ho capito, quando Troisi faceva l'imitazione di Rossano Brazzi indietro tutta, mica faceva Rossano Brazzi, giocava sul hai capito?
Stai facendo un confronto tra una specie di gigante come Troisi e una pulce come me.
No, adesso non esagero. Una pulce forse troppo.
Diciamo
un tafano.
No,
preferisce la pulce. Va bene, vado in pubblicità, torniamo tra poco. Intanto la provi, che magari la facciamo nella seconda parte. Professore, l'ha messo Shazam?
No, perché non posso, ma io mi aspettavo una bella roba sausade portoghese.
No, sarebbe stata una facile didascalia, invece teniamo il punto sulle scelte editoriali che l'hanno caratterizzata in questa stagione del Giorno delle Locuse, per quanto oggi facciamo, come dire, una divagazione francese. Come mai non può usare Shazam?
Perché se metto Shazam mentre sto ascoltando, mentre sono collegato, non riesco a fare entrambi, faccio un Larsen spaventoso, mi va.
Ho capito, intanto stava andando la canzone, Larsen lo faceva a casa sua, mica capito. Lo faceva in onda.
No, ma mi rientrava in cuffia.
Se la ricorda comunque?
Sì, era il tempo delle mele, com'è?
quasi il tempo delle mele.
Quasi,
no.
Era sempre quello.
Non era quello. Quello era Richard Sanderson che cantava Reality, e poi c'era Sophie Marceau che era francese. Qua c'è sempre.
Sì, Sophie Marceau, io dicevo sempre quella.
Ma non è Sophie Marceau, è Lio. No. Che fa rima con Sophie Marceau, per quanto Lio è I-O e Marceau è Marceau. Però in francese fa rima lo stesso. È strana questa roba del francese, che scrivi in due modi diversi ma fa rima.
È il francese fatto così, non è che possiamo cambiarlo.
No, ma per carità, anzi, nessuno lo vuole cambiare. È un elemento di ricchezza, il francese. Comunque fu quella stagione in cui sembrava che improvvisamente la musica francofona potesse imporsi sul panorama internazionale. C'era lei, c'era Plastic Bertrand, che però era belga, con Ping Pong, Hula Hoop, quelle cose così. Comunque, giusto per farle capire chi era Lio, diciamo che in quella stagione era un po' la Christine Lagarde della musica francese, per dirle dello status.
Ho capito.
Poi Christine Lagarde ha fatto più carriera, comunque la ricordiamo volentieri. Il Portogallo.
Prima del Portogallo, però, una cosa importante, perché c'è un nostro ascoltatore, Stefano Zamponi, che ci ha appena scritto e che in parte mi corregge, in parte mi dà ragione.
Cosa dice il nostro ascoltatore Stefano Zamponi?
Che dal 2012 anche in Italia è stato istituito il Tribunale delle Imprese, che ha sede in ogni capoluogo di provincia. Ovviamente, dice Zamponi, non funziona come non funziona tutta la giustizia civile. A Milano è molto autorevole, quando vuole anche molto rapido, peccato che per tutti gli altri una causa duri invece da 3 a 4 anni. Quindi, come vedete, forse a metterci qualcosa di più concreto non ci voleva molto, se il governo Draghi, che è il governo dei migliori, avesse voluto essere veramente un po' migliore, no?
Comunque, per accreditarlo maggiormente, non dice Zamponi, ma dice il Zamponi, un po' come quando si dice il Sapegno.
Dice il Zamponi.
Il Zamponi dice Portogallo. Come si sa, il re del Portogallo non sa ballare la samba, ma essendo poco in gamba, cadendo si ferì. Cantava così la lieta canzoncina del trio Lescano. E invece il plan del Portogallo sa ballare la samba oppure no?
Sembra di sì, almeno a vedere le prime reazioni, PNRR corrispondente, insomma, cioè il piano per la ripresa e la resilienza portoghese, è stato già trasmesso a Bruxelles con grandi consensi e commenti estremamente positivi da parte dei vertici della Commissione, la stessa Ursula von der Leyen e il commissario all'economia Gentiloni. Non si sanno molti particolari, perché a differenza di quanto accade in Italia non sono circolate indiscrezioni su questo piano che è stato trasmesso a Bruxelles, ma che comunque sembra estremamente coerente, soprattutto per la parte che riguarda gli investimenti verdi, anche perché, lo ricordiamo, il Portogallo ha un ruolo, essendo presidente di turno dell'Unione in questo momento, e quindi evidentemente ha scelto deliberatamente di essere il primo della classe, anche per confermare il suo ruolo appunto di presidenza di turno dell'Unione Europea, che scadrà fra pochi mesi. Alla fine di giugno dovrà passare la mano alla prossima presidenza europea.
Attenzione.
Comunque, senza alcun dubbio, per esempio, nel caso portoghese di idrogeno non se ne vede, ecco.
Va bene, vedremo se anche lei è affetto da esterofilia, come spesso accade a noi italiani. No, ho detto vedremo, non ho detto che è, ho detto vedremo se magari, siamo sul piano dell'ipotetico. Invece, ricorderanno gli ascoltatori che a un certo punto, non mi ricordo neanche in quale, come collocarlo nello spazio-tempo, c'è stato un momento in cui tutte le mamme tedesche, per mandare a letto i bambini, dicevano vai a dormire o chiamo la corte di Karlsruhe. Ve la ricordate? Che a un certo punto era arrivata la corte di Karlsruhe, non mi ricordo neanche perché, mi ricordo che litigava con Christine Lagarde. Perché è tornata la corte di Karlsruhe?
No, litigava direttamente con Draghi.
Ah, con Draghi litigava?
Litigava con Draghi, perché il ricorso alla corte di Karlsruhe era proprio contro il primissimo quantitative easing deciso dalla BCE e quindi deciso da Mario Draghi e, come noto, osteggiato in modo anche abbastanza pesante da Jens Widmann, il governatore della Bundesbank. Di quello stiamo parlando, e lì c'è stato lo scontro molto pesante, perché a un certo punto era stata messa addirittura in discussione la coerenza del piano di acquisti da parte della Banca Centrale Europea con la Costituzione tedesca, per una serie di questioni formali e perché, come noto, per la Germania qualsiasi formula di finanziamento monetario del debito è una specie di spauracchio, quasi quanto per me l'idrogeno fintamente verde, insomma. E quindi la Corte di Karlsruhe era diventata una specie di corte che rischiava di bloccare o addirittura di far saltare gli accordi raggiunti in sede di Commissione Europea faticosamente durante la crisi e con la prima fase del quantitative easing deciso dalla BCE, che, come sappiamo, è stata poi la scelta operativa dopo il whatever it takes di Draghi in conferenza stampa per il salvataggio dell'euro. Questa volta la Corte di Giustizia, che era stata nuovamente investita sul tema del Next Generation EU, è stata molto più rapida ed è stata molto positiva, nel senso che ha confermato la validità della scelta della Commissione Europea con la Costituzione e le regole della Germania.
Sai che ho scoperto adesso, guardando in rete, il significato di Karlsruhe?
Sì, no, non l'ho mai saputo.
Letteralmente significa riposo di Carlo. Chi sarà Carlo?
Quindi è la città del riposo di Carlo?
Sì, non so però chi è Carlo.
Adesso qualche ascoltatore sicuramente ci correggerà per la pronuncia o per...
Sì, vabbè. Però mi interessa capire chi era Carlo. Non credo Carlo Conti, neanche Carlo Martello. Vabbè, poi lo scopriremo. Comunque sta nel Baden-Württemberg. Abbiamo citato Christine Lagarde prima e la ricitiamo perché ieri c'è stato il consueto appuntamento con il consiglio della BCE.
Sì, grande aspettativa come sempre, ma questa volta un po' più ancora del solito per la riunione del consiglio direttivo della BCE, perché, come noto, ci sono le tensioni sui tassi che preoccupano in particolare gli operatori finanziari, e quindi bisognava verificare e ascoltare dalla stessa voce della Presidente della Banca Centrale Europea quali erano le indicazioni che arrivavano dalle Eurotower, e la Christine Lagarde non ha assolutamente deluso le aspettative, ha detto esplicitamente che i tassi rimarranno fermi e bassi, cioè allo zero per parecchio tempo, ha anche rilanciato gli acquisti da parte della Banca Centrale Europea, che, come sappiamo, sono considerati fondamentali soprattutto in questa fase, ma ha anche detto esplicitamente, e questo non è una sorpresa per chi ha voluto, come dire, per chi vuole mettere in evidenza questo, che la ripresa europea non c'è per ora, forse ci sarà nel secondo semestre. Questo impegnerà la BCE a proseguire e in alcuni casi forse amplificare le proprie politiche di acquisti col quantitative easing pandemico, per cercare di far fronte a uno stallo economico che sembra ancora molto rilevante in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea. L'occhio della Lagarde sicuramente era anche alla Germania, che, come noto, si trova in una situazione difficile con una nuova provvedimento voluto dalla cancelliera Merkel per il lockdown localizzato ma molto rigido per evitare la diffusione della pandemia.
L'occhio della Lagarde, quell'occhio che in gioventù sedusse, come sapete, il qui presente professor Di Stefano. Ma chiudiamo subito la parentesi rosa perché ho la risposta. Carlo III Guglielmo Margravio di Baden-Dürlach, che si addormentò durante una gita di caccia nella foresta e sognò un sontuoso castello dal quale si dipartivano come i raggi del sole delle strade, e mise su carta il piano della città che aveva sognato e che sarebbe diventata Karlsruhe. Pensi un po'.
Vabbè, però... In effetti, nelle foto che si vedono dall'alto, si ha l'impressione che tutto... a, come dire, che si dipani dal castello.
Bellissima Karlsruhe vista dall'alto in questa stagione. E esattamente un po' con la stessa immagine, con un centro, con dei raggi che si dipanano, è un po' il sistema economico mondiale, con tutti questi assi di discontinuità che rappresentano potenziali rischi sistemici.
Sì, perché è quello che sta venendo fuori.
Bello che mi ha risposto sì anche. No, diceva?
Sì, quello che avevo cercato di scrivere, che nella scaletta, che effettivamente ci sono dei segnali di una pesantissima discontinuità dal punto di vista degli andamenti economici, che possono creare fattori di rischio sistemico a medio termine per l'economia mondiale. La prima discontinuità è ovviamente la ripresa economica, che è in modo molto disomogeneo, perché Stati Uniti e Cina sembrano andare a una rapidità e a una velocità molto, molto consistente della propria ripresa economica e del proprio PIL, mentre l'Europa, come si diceva pochi minuti fa, è arranca, e come conferma anche la stessa BCE, difficilmente vedrà un segno rilevante positivo prima della seconda parte del 2021. Questo è un elemento di rischio molto consistente, perché all'interno di questo c'è chi, come le aziende che esportano, beneficiano della ripresa cinese e anglosassone, e chi invece, soprattutto per quanto riguarda il mercato interno, rimane paralizzato. Questo prova conferma anche oggi nella prima pagina del Sole 24 Ore, per chi è interessato c'è un bel rapporto sull'andamento dei cosiddetti distretti industriali, e si vede chiaramente che i distretti industriali che non sono legati ai consumi interni o in minima parte legati ai consumi interni stanno appunto ritrovando un forte slancio soprattutto dalle esportazioni. E poi c'è il secondo fattore invece di disequilibrio che può essere molto rilevante, che sono le politiche fiscali. Biden quasi ogni giorno se ne inventa una. Ieri ha terrorizzato Wall Street, l'hai visto forse?
No, però come immagino sia capitato a molti ascoltatori, a un certo punto ero libero, tranquillo in casa, ho sentito se l'avete sentito anche voi, questo che suonava il clacson in continuazione girando per tutta la città, era proprio il professor Di Stefano che, come di fronte a una vittoria ai mondiali, festeggiava l'annuncio della tassa sui capital gain.
No, la tassa sul capital gain c'è già, ma l'annuncio...
Sì, no, che sale al 43,4.
Solo per chi guadagna più di $1 milioni, che è molto curioso come provvedimento. Biden, l'amministrazione Biden, ben sa che i cittadini americani sono sicuramente investitori, ormai è acclarato che una parte molto consistente degli americani investe dal punto di vista finanziario, e quindi non ha fatto un provvedimento, non ha proposto un provvedimento che avrebbe potuto creare una reazione negativa generalizzata, ma ha puntato esplicitamente sui più ricchi. Chi guadagna più di $1 milione all'anno potrebbe vedere il proprio capital gain salire dal 39,6 al 43,4%. Questa è la proposta che arriva da Biden. Bisogna dire che negli Stati Uniti i capital gain non sono tassati in modo secco come avviene per esempio in Europa e in Italia, ma bisogna inserire nella dichiarazione dei redditi i guadagni legati agli investimenti finanziari, e quindi anche da questo punto di vista la pressione, diciamo, fiscale sui guadagni finanziari è crescente a seconda del reddito, e il messaggio che è arrivato da Biden ovviamente è un po' simile a quello dell'aumento della tassa sui profitti delle imprese e alla ipotesi della tassa patrimoniale che potrebbe colpire in modo crescente i grandi patrimoni negli Stati Uniti proprio per finanziare le spese sulle infrastrutture.
Radio Popolare, il giorno delle locuste, sono le 9:20 minuti, ne mancano 6:30 alla fine della trasmissione e non abbiamo fatto ancora neanche un indovinello, quindi glielo faccio subito. Abbiamo parlato di Biden, abbiamo parlato di Karlsruhe. Cosa fanno insieme Biden e Karlsruhe?
Oddio, non lo so.
Le do un aiutino. Karlsruhe abbiamo detto che sta nel Baden-Württemberg.
Del Baden-Württemberg, è vero, sì.
E quindi
sì,
Biden e Karlsruhe cosa fanno insieme?
Non lo so. Non ce la faccio.
Non ce la può fare.
Cosa fanno?
Il Baden-Württemberg. Capito?
Ah, il Biden.
Non era difficile, sta a fare uno sforzo.
Sì, ma io mi aspettavo però un indovinello. Scusa,
che cos'è?
Il indovinello è il Biden-Württemberg.
C'era il punto interrogativo, quindi un indovinello. Se no sarebbe stata un'affermazione.
A me sembra una crasi, però va bene.
No, era tecnicamente una cagata, però anche un indovinello. Senta, vedo che oggi è particolarmente mainstream, quindi mi sacrifica il consueto approfondimento sull'oscuro mondo dei Noli per parlare anche lei della Superlega.
Sì, beh, perché non si poteva si può non parlare della Superlega. Oggettivamente è una settimana. Se parliamo dei debiti delle squadre della Superlega, no? Addirittura qua non si capisce nemmeno a quanto ammontano, perché devo dire che in settimana ho cercato di studiare un attimo i documenti, le analisi dei bilanci, ed è incredibile perché la cifra varia tra 2,3 e 7 miliardi di dollari complessivamente, o di euro, insomma, complessivamente, a seconda di come vengono contabilizzati. Comunque un'enorme massa di debiti e l'elemento forse più interessante nel flop immediato della Superlega, perché ormai è chiaro che il progetto, almeno quello della separazione, insomma dello spin-off, è fallito, e che cosa farà JP Morgan, la banca d'affari americana che aveva promesso sostanzialmente un mega ponte finanziario ai componenti delle squadre della Superlega, una promessa anche molto consistente, perché si trattava di mettere a disposizione una linea di finanziamento per quelli che erano preventivati come incassi futuri da parte della Superlega. Un effetto immediato c'è stato, perché è stata addirittura declassata JP Morgan dopo il fallimento della Superlega. Qui viene il sospetto molto consistente che ci fosse un accordo per un finanziamento ponte, perché la stessa JP Morgan è molto esposta nei confronti di queste squadre. La linea di messa a disposizione teoricamente da JP Morgan era di ben 3,5 miliardi di euro. Questo era il finanziamento che era stato promesso. Ora c'è il declassamento, ci sarà da capire come potrà finire dal punto di vista strettamente finanziario il gioco tra appunto le squadre che avevano sottoscritto la Superlega e la UEFA. È molto probabile che la questione del debito, agitata come uno spauracchio quasi ricattatorio da parte di quelli più indebitati, e tra questi al primo posto c'è la Juventus, è quella di scaricare o di ottenere da parte della UEFA risorse aggiuntive o linee di finanziare aggiuntive per far fronte appunto agli impegni finanziari che sembrano molto pressanti, soprattutto nei prossimi 12-18 mesi, anche per effetto della crisi pandemica.
Visto che si domandava adesso, senza la Superlega, che cosa fa di tutti quei soldi JP Morgan, glielo suggerisco io cosa può fare. Presenti lei a JP Morgan il progetto del super nolo, cioè un nolo, il nolo più grande del mondo, dove attaccano tutti i container possibili e immaginabili. Facciamo gli advisor, ci facciamo dare una commissione pazzesca, poi tanto va tutto in vacca, ma intanto i soldi li abbiamo presi.
Sì. Non credo che sia così semplice, non siamo certo la stessa.
Però va appena provarci.
Non ci chiamiamo. sì, ma non ti chiami Agnelli al Canna, quindi...
Beh, questo lo dice lei, questo lo dice lei. Senta, due minuti prima che finisca la trasmissione, che cosa scegliamo tra gli argomenti in scaletta?
Possiamo forse scegliere quello della cosiddetta Superlega della Finanza, perché è interessante e divertente. Di cosa si tratta? Sono dei prodotti che stanno avendo un grandissimo successo anche presso il grande pubblico, di cui abbiamo parlato più volte, che si chiamano ETF, che sono in realtà dei fondi passivi che replicano l'andamento degli indici e quindi anche delle aziende che fanno parte degli indici. Negli ultimi anni sono diventati uno degli strumenti finanziari principali di investimento a livello internazionale, hanno avuto appunto un boom strepitoso e le società del big tech, quelle che chiamiamo FANG o FAMAG a seconda dell'acronimo della prima lettera che viene inserita in questo acronimo, quindi Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Google, a cui si aggiunge poi anche per esempio Tesla, ecco, queste società fanno parte in modo diretto di quella che viene chiamata la Superlega della Finanza, perché occupano, la loro capitalizzazione ha superato gli 8.000 miliardi di dollari e questa manciata di aziende in più con più Tesla vale quanto il PIL di Giappone e Germania messi assieme e da questo punto di vista fanno anche da padrone proprio in questa dimensione degli ETF, perché gli ETF complessivi che investono in queste società sono addirittura arrivati a 7.600 miliardi di dollari di raccolta, a dimostrazione appunto che la Superlega della Finanza è controllata completamente dai big tech statunitensi e solo da quelli statunitensi.
Ha detto Giappone come l'ha detto Elio quando ha fatto ammonire Caterina Guzzanti in LOL. Ha visto LOL?
Sì, qualche puntata l'ho vista.
Ha riso?
Sì, decisamente.
Oh, bravo, 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 bene. Invece c'è poco da ridere perché chiudiamo con una bella bacchettata sulle dita al professor Di Stefano. Sì. Perché zitto zitto oggi ha fatto saltare la consueta rubrica Veneto o Lombardia.
Sì,
si giustifichi di fronte agli ascoltatori?
Mi giustifico ampiamente, ma col PNRR di Draghi era inevitabile, ci ha portato via tutta la prima parte completamente, quindi non eravamo in grado di tenere. Pensa che abbiamo dovuto tagliare anche l'assemblea d'intesa San Paolo, che era interessantissima.
No, veramente interessantissima l'assemblea di... Magari facciamo tutta la prima parte sull'assemblea d'intesa San Paolo la prossima volta, che è interessantissima.
Ma per me, a me va anche bene, non ho dubbi. La che hanno preso.
Non ho dubbi che lei vada benissimo. Io però devo chiudere qua perché siamo in ritardo, professor Di Stefano, buon weekend. Ci risentiamo con le riaperture venerdì prossimo.
Va bene, alla prossima.
Arrivederci, ciao ascoltatori, grazie per esserci stati. Buona giornata e buon ascolto con i programmi di Radio Pop.